3, 2, 1, GO!
La settimana sportiva di Radio Sport.
Amici delle radio universitarie, ben ritrovati, un saluto da Edoardo Cavalli. Questo è 3, 2, 1, GO, il contenitore che raccoglie tutti i podcast settimanali di Radio Sport. Partiamo subito con lo sport in toga, il format che lega lo sport e il diritto. Questa settimana il nostro Luca Vannini ha cercato di rispondere alla domanda perché non vi è espressa menzione dello sport nella Costituzione italiana.
Lo sport in toga.
Un focus sulle discipline giuridiche e sociali dello sport.
Ben ritrovati ascoltatrici ed ascoltatori di Raduni Sport. Io sono Luca Vannini e questo è lo sport in toga, il format di Raduni Sport, che tratta le dinamiche giuridiche e sociali dello sport. Questa nuova puntata parte da una considerazione che porta subito dopo ad una domanda. Poiché lo sport è considerato un segmento importante della vita di ciascuno di noi e considerato che il fenomeno sportivo gode indubbiamente di una grande rilevanza sociale, ci potremmo chiedere: ma l'interesse di un soggetto a svolgere attività sportiva può essere considerato un vero e proprio diritto allo sport, dotato di rilevanza giuridica all'interno del nostro ordinamento giuridico? E inoltre, tale diritto può essere considerato un diritto fondamentale? In un primo momento, parrebbe che lo sport abbia un'importanza secondaria e che non si possa qualificare come fondamentale l'interesse di un individuo proiettato a svolgere attività sportiva. Infatti, se prendiamo la nostra Costituzione, la Costituzione italiana, non troveremo una disposizione che faccia espresso riferimento al diritto allo sport. Troviamo infatti soltanto la locuzione ordinamento sportivo all'articolo 117, articolo modificato nel 2001, dove si ripartiscono le competenze tra lo Stato centrale e le regioni, e l'ordinamento sportivo, appunto, rientra tra quelle competenze cosiddette concorrenti, ovvero quelle materie che sono di competenza sia dello Stato che delle regioni. Dunque, nel testo non troviamo la parola sport. Se allarghiamo la nostra visuale, vediamo come costituzioni più moderne contemplino espressamente lo sport. Si guardi alla Costituzione greca del 1975, nella quale all'articolo 16,9 si prevede che gli sport sono posti sotto la protezione e l'alta sorveglianza dello Stato. Lo Stato sovvenziona e controlla le unioni di associazioni sportive di ogni genere. Oppure si pensi alla Costituzione portoghese del 1976, all'articolo 79, rubricato cultura fisica e sport. Tutti hanno diritto alla cultura fisica e allo sport. È compito dello Stato, in collaborazione con le scuole e le associazioni e le collettività sportive, promuovere, stimolare, orientare e sostenere la pratica e la diffusione della cultura fisica e dello sport, nonché prevenire la violenza nello sport. Oppure nella Costituzione spagnola del 1978, all'articolo 43. E quindi la domanda sorge spontanea: come mai in Italia i nostri padri costituenti non vollero inserire lo sport in Costituzione? Beh, forse una risposta potrebbe nascere se contestualizziamo il momento storico. Siamo tra il 1946 e il 1947, appena usciti dalla Seconda Guerra Mondiale e dal ventennio fascista che, come tutti i regimi totalitari, aveva utilizzato le manifestazioni sportive o parasportive per affermare la potenza dello Stato totalitario ed il rinato spirito bellico degli italiani. Fascismo che quindi si era appropriato del fenomeno sportivo, poiché uno sport troppo libero era visto come un pericolo in grado di poter creare anticorpi contro il regime. Dunque, la Costituente ha ritenuto opportuno non occuparsi direttamente di sport, ma di lasciare che esso trovasse la sua disciplina normativa attraverso l'utilizzo di altri articoli della Costituzione. Difatti, da un'attenta lettura del testo e attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata, come dicono quelli bravi, si possono ricavare alcuni principi ai quali ben può ancorarsi il riconoscimento costituzionale, seppur indiretto, dello sport. Infatti, lo sport, il connesso diritto di esercitarlo, risulta relazionato con alcuni diritti inviolabili, quali il diritto al raggiungimento del benessere psicofisico, che troviamo all'articolo 32, che contempla il diritto alla salute, il diritto di svolgere la propria personalità, all'articolo 2, nei principi fondamentali, e la libertà di associazione sportiva, che rientra nel più ampio diritto di associazione, all'articolo 18. Ma andiamo con ordine. All'articolo 32 della Costituzione italiana troviamo il diritto alla salute, diritto fondamentale e primario, la cui titolarità attiene alla persona umana. È ragionevole ricomprendervi anche la pretesa dell'individuo di svolgere attività sportiva per raggiungere o mantenere la propria integrità psicofisica. Infatti, per salute, va intesa l'integrità della persona valutata non solo nella sua dimensione corporea, ma nella più complessa dimensione del benessere, che richiede un equilibrio tra corpo e psiche, equilibrio che l'attività fisica può contribuire a far nascere o a consolidarsi. Attraverso un'interpretazione di più ampio respiro si può prospettare l'esistenza di un diritto allo sport, quale diritto fondamentale sotto un duplice profilo. Primo, l'impossibilità di misconoscere il diritto di ciascun individuo di svolgere attività sportiva, al fine, fondamentale e costituzionalmente riconosciuto, di raggiungere il proprio benessere fisico e mentale. Secondo, il diritto dell'atleta di ricevere, durante gli allenamenti e le gare, un'adeguata assistenza medico-sanitaria che tuteli la sua integrità psicofisica, condizione necessaria affinché lo sportivo possa porre in essere la sua attività. Partendo da una definizione di sport data da un illuminato giurista, secondo la quale lo sport è una dimensione della persona attinente alla sua spiritualità, si può sostenere come lo sport, inoltre, costituisca chiaramente un'attività attraverso cui l'individuo sviluppa, all'interno della società, la propria personalità. In tale ottica, possiamo ricondurre il fenomeno sportivo all'articolo 2 della Costituzione, secondo cui la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. La pratica sportiva, dunque, costituisce esplicazione di un diritto inviolabile dell'uomo sia a livello individuale che in formazioni più ampie, comprendenti una pluralità di individui, poiché lo sport è lo strumento fondamentale di impiego del tempo libero ed occasione di socializzazione, nelle quali si creano relazioni intersoggettive. Per ultimo, possiamo affermare che il diritto allo sport trova fondamento anche nell'articolo 18, dove si contempla la libertà di associazione. Infatti lo sport va esaminato non soltanto come fenomeno individuale, ma anche come organizzazione, come fenomeno di associazionismo sportivo. Associazionismo che va inteso come libera e volontaria associazione di più individui che intendono svolgere, in forma associata, organizzata e tendenzialmente stabile, un'attività sportiva. Attraverso l'esercizio sportivo nascono e si sviluppano veri e propri aggregati sociali, e il momento sportivo costituisce un'ottima opportunità di coesione sociale. Ecco che alla luce di tutto ciò possiamo sostenere come, nonostante lo sport non trovi menzione espressa nel testo costituzionale, attraverso un'interpretazione dei diritti e delle libertà presenti, è possibile risalire al diritto allo sport. Ed è possibile sostenere come questo sia dotato di rilevanza giuridica all'interno del nostro ordinamento. Questa puntata finisce qui. Io vi ringrazio per l'attenzione e, come sempre, vi consiglio di seguire i canali social Facebook e Instagram di Radoni Sport. Un saluto da Luca Vannini.
Lo sport in toga,
un focus sulle discipline giuridiche e sociali dello sport.
Prosegue il nostro avvicinamento a Tokyo e in questa puntata di Olympic Games il nostro focus si sposta sui giochi di squadra e in particolare sul basket. Emanuele Palumbo ce ne racconta la storia e ha intervistato Matteo Soragno.
Olympic Games,
in viaggio con Raduni Sport verso Tokyo.
Ben ritrovati a tutti gli amici di Raduni Sport da Emanuele Palumbo per questa nuova puntata di Olympic Games. Vi stiamo accompagnando per mano sulla strada verso Tokyo e la prossima edizione dei Giochi Olimpici. Parte oggi il terzo ciclo della nostra trasmissione. Dopo aver dedicato il mese di marzo alle discipline di atletica leggera e il mese di aprile a quelle acquatiche, per maggio è la volta degli sport di squadra. Partiamo dando spazio alla pallacanestro. Il basket fa la sua prima comparsa alle Olimpiadi nel 1904 a St. Louis, ma si tratta soltanto di partite dimostrative che quindi non hanno assegnato medaglie né decretato vincitori. Il primo torneo olimpico ufficiale per la pallacanestro arriverà a Berlino 1936, undicesima edizione dei giochi. La FIBA, la Federazione Internazionale di Basket, spinse gli organizzatori a far disputare le gare all'aperto per sperimentare un nuovo modello di partite e quindi il torneo si giocò sui campi in erba da tennis dell'Olympia Park di Berlino, riadattati a campi di pallacanestro per l'occasione. Questa scelta non fu molto felice e lungimirante, poiché in occasione della finale tra Stati Uniti e Canada si scatenò su Berlino un violento nubifragio che rese il campo un pantano. Dunque, condizionata dal temporale e dal fango, quella finale ebbe un punteggio bassissimo e uscire vincitori furono gli Stati Uniti per soli 19 punti a 8. Inoltre, non essendo previsti posti a sedere al coperto, il poco pubblico coraggioso dovette assistere alla finale olimpica all'impiedi e sotto una forte pioggia. Quindi, per voler tentare un nuovo spettacolo, è stato proprio lo spettacolo a subire un forte contraccolpo. A consegnare le medaglie fu James Naismith, il docente che 45 anni prima inventò il gioco del basketball. Abbiamo detto che la prima medaglia d'oro andò agli Stati Uniti e, come potete immaginare, non fu l'unica volta che gli americani salirono sul gradino più alto del podio. Nelle 19 edizioni del torneo olimpico di basket finora disputate, la nazionale a stelle strisce è arrivata prima per 15 volte. Soltanto in 4 occasioni si è visto un vincitore diverso: a Monaco 1972, a Mosca 1980, a Seul 1988 e ad Atene 2004. Ad eccezione del 1980, quando gli Stati Uniti decisero di boicottare i giochi in segno di protesta contro l'invasione sovietica in Afghanistan, nelle altre tre edizioni non vinte arrivarono comunque la medaglia d'argento nel 72 e i bronzi nell'88 e nel 2004. E proprio le cocenti delusioni di non essere giunti alla finalissima a Seul e ad Atene portarono a quelle che sono ricordate come le più grandi nazionali di pallacanestro della storia. A Barcellona 1992 gli Stati Uniti si presentarono con il famigerato Dream Team, composto dai più forti giocatori NBA dell'epoca. Spiccava su tutti il nome di Michael Jordan, ma la squadra era composta anche da cestisti del calibro di Magic Johnson, Larry Bird, Scottie Pippen, Karl Malone, John Stockton, Patrick Ewing, Charles Barkley. Una squadra letteralmente da sogno, che vinse tutte le partite del torneo olimpico del 1992 con una media di 44 punti di scarto rispetto alle avversarie. E una cosa simile avvenne anche a Pechino 2008. L'eliminazione in semifinale contro l'Argentina 4 anni prima fu vista come un vero e proprio fallimento e fu quindi messo su un altro Dream Team, capeggiato da Kobe Bryant, e che vedeva nelle sue file LeBron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony, Dwight Howard, Chris Paul, Jason Kidd, Chris Bosh. Insomma, una All-Star Game NBA ai Giochi Olimpici. Il trionfo fu inevitabile e quella squadra fu una delle maggiori attrazioni delle Olimpiadi cinesi. Per quanto riguarda l'Italia, il medagliere conta due argenti. Il primo fu conquistato a Mosca nel 1980. Gli azzurri, allenati da Sandro Gamba e guidati in campo da Dino Meneghin, riuscirono ad arrivare secondi nel girone prefinali, davanti a nazioni del calibro di Spagna e Unione Sovietica, fino a quel momento l'unica rappresentativa a non chiamarsi Stati Uniti che si era fregiata della medaglia d'oro. Nella finalissima, però, l'Italia dovette cedere alla Jugoslavia e accontentarsi della piazza d'onore. 24 anni dopo, precisamente nel 2004, ad Atene, arrivò la seconda impresa tricolore. Partiti da veri outsider, gli azzurri furono la grande rivelazione del torneo. Memorabile il successo in semifinale sulla favoritissima Lituania, che fu sconfitta per 100-91. Purtroppo in finale si dovette soccombere all'Argentina di Manu Ginobili, ma rimane il bellissimo cammino e la prestigiosissima medaglia d'argento. Nell'ultima edizione del FRU, il Festival delle Radio Universitarie, noi di Raduni Sport abbiamo avuto il piacere di avere il nostro ospite Matteo Soragna, uno dei protagonisti della cavalcata italiana ad Atene 2004. Durante il panel dedicato allo storytelling sportivo abbiamo avuto modo di fare un piccolo gioco con Soragna. Dallo spunto di alcune parole, Soragna ha condiviso con noi ricordi ed emozioni di quella Olimpiade greca. Sentiamo cosa ci ha raccontato.
E iniziamo proprio con la prima parola, ossia Lituania. Che cos'è da dirci?
Ricordi, emozioni.
Sai, ho avuto modo di scriverlo. Dopo la partita, anzi facciamo un passo indietro, prima di quella partita, a mangiare in mensa al villaggio olimpico, io avevo visto degli atleti che avevano la corona d'alloro in testa, che voleva dire che avevano appena vinto una medaglia, perché alle Olimpiadi ad Atene ti davano la medaglia al collo e ti mettevano anche una corona d'alloro, ok? E in quel momento ho pensato, porca vacca, questi qua hanno già finito e si sono portati a casa una medaglia. Ed ero veramente invidiosissimo, bastardi, no? Ho pensato. Poi siamo andati a giocare, nel momento in cui abbiamo vinto la partita, eravamo sicuri di aver vinto una medaglia e sono entrato, la partita è finita tardi, noi siamo arrivati in mensa tipo alle 2, credo, e c'era comunque qualcuno, perché la mensa al villaggio olimpico è aperta 24 ore su 24, e c'è sempre qualcuno che mangia, perché c'è chi ha finito tardi, c'è chi inizierà prestissimo la mattina, c'è chi gli viene fame nel mezzo della notte, c'era un po' di gente, io sono entrato urlando e cantando, mi hanno preso per scemo, ma non mi interessava niente, perché ero consapevole che una medaglia al collo ce la saremmo messa.
Prima della prossima parola volevo farti io una piccola domanda, anche con un pizzico di invidia. Com'è vivere il villaggio olimpico?
No, vabbè, ma è una... guarda, è logico che quando giochi in Olimpiadi e torni a casa con una medaglia, quello che, no, che vale più di tutte è la medaglia, no? Ma io ho sempre nel cuore le due settimane, anzi quasi tre settimane al villaggio olimpico, perché è uno spettacolo, è una mini città. Atene era proprio palazzine costruite proprio veramente, invece a Sydney erano dei container, per dire, palazzine con la piazza in mezzo, quindi c'erano le varie delegazioni. Noi l'Italia avevamo tutte le palazzine che erano attorno alla piazza perché eravamo in tanti, però c'erano alcune delegazioni che erano poche, quindi c'era un palazzo con fuori la bandiera di giamaicana, quella cubana, quella russa, ok, quindi dipende da quanti erano gli atleti. Poi va in mensa e noi ne avevamo due, quella più grande conteneva tipo 3.000 posti, se mi ricordo bene, e la figata è che qualsiasi atleta entrava, prendeva il vassoio e si metteva in fila per prendersi da mangiare, quindi che tu fossi Federer che era là, o che tu fossi Jan Thorpe che era là, o che tu fossi quello sfigato di Soragna, ti prendevi il vassoio, ti mettevi in coda come tutti e poi ti sedevi dove capitava. E quindi, sai, lì è veramente un livellatore, no? Che ci sono i più scarsi con i più forti che stanno tutti assieme. Un giorno mangi di fianco a un finlandese, il giorno dopo mangi assieme a un tedesco e poi a un sudamericano, quindi è pazzesco.
E a proposito di Olimpiadi e di Atene, andiamo con la seconda parola. Argentina.
Argentina più bravi loro, bisogna essere onesti fino in fondo, erano più forti di noi, con più talento e più atleti di noi. La partita è stata giocata, le semifinali erano il 27 d'agosto, la finale si è giocata il 28. Un peccato, perché un giorno di pausa per riposarsi un po' sarebbe stato utile a tutte e due, ovviamente. La partita è rimasta punto a punto fino a 5 minuti dalla fine, poi noi secondo me non ne avevamo più di energia e loro, essendo più atleti di noi, e poi erano più forti, hanno continuato a macinare la stessa pallacanestro anche quei 5 minuti lì e si sono portati a casa la medaglia meritatissima.
Dopo le parole di Matteo Soragna facciamo un salto in avanti verso il torneo olimpico di pallacanestro in programma a Tokyo. La favorita è ovviamente Team USA, ma c'è una coincidenza temporale che potrebbe avere ripercussioni sul roster che gli statunitensi porteranno in Giappone. Le Finals NBA si concluderanno poche ore prima della cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici ed è stato chiesto al Comitato Olimpico la possibilità di consegnare le convocazioni proprio dopo la disputa della finale del campionato. Per ora la risposta è stata negativa e questo comporterebbe incertezza soprattutto nella nazionale degli Stati Uniti, ma anche in quelle rappresentative che fondano le loro squadre intorno alla loro stella che gioca in NBA. Staremo a vedere se sarà concessa o meno questa deroga. L'Italia dal canto suo non ha ancora staccato il passo olimpico. L'ultima chance arriverà nel torneo di qualificazione che si disputerà a Belgrado tra il 29 giugno e il 4 luglio e al quale gli azzurri parteciperanno insieme ad altre 5 nazionali. La sfida decisiva sarà contro la Serbia poiché le altre nazionali sono nettamente inferiori sia agli italiani che ai serbi. Ci vorrà la partita perfetta per sconfiggere la Serbia e volare quindi in Giappone. Nel fare il nostro enorme in bocca al lupo all'Italia nella speranza di poterla vedere sul parquet olimpico, concludiamo questa puntata di Olympic Games. Emanuele Palumbo vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima tappa della marcia di Raduni Sport verso Tokyo. Ciao a tutti.
Olympic Games.
In viaggio con Raduni Sport verso Tokyo.
Anche per questa volta è tutto, io vi ricordo che potete seguirci sui nostri canali social e che potete ascoltare i nostri podcast sul sito Spotify e iTunes. Da Edoardo Cavalli un saluto. 3, 2, 1,
go! La settimana sportiva di Raduni Sport.